Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del mio podcast che si chiama Fiona Ciacalli Talks. Scusatemi, ma sono emozionatissima perché sono qui con Ambra Orfei. Avrei voluto farti l'avevo pensata. Ho detto la introduco, niente, mi si è cancellato tutto perché sono molto emozionata. Ambra, grazie mille innanzitutto per aver accettato questo invito, perché ti dicevo, sono molto emozionata perché secondo me il mondo del circo è un mondo misterioso, affascinante, che nessuno ti racconta in maniera vera, e io qui ho la possibilità di sentirlo raccontare in maniera più che vera.
Allora, in realtà quello che ti dicevo prima, così mentre stavi organizzando la tua intervista, e vedo che sei bravissima anche nella struttura che ti sei portata appresso, non è da tutti, complimenti.
Grazie mille.
No, il circo in realtà viene raccontato spesso, anzi sempre, da gente che lo immagina, perché il circo in realtà viene vissuto poco dalle persone che non lo frequentano. E visto che, come dicevi tu, il circo un po' assomiglia anche al mondo della danza, quindi molto chiuso, fai fatica a uscire ma anche a entrare, quindi gli estranei non riescono a raccogliere tutte le, diciamo, sfumature che ci sono nell'intera giornata di un circense, perché poi la differenza che c'è tra un circense, un attore, un ballerino, è che il circense il teatro se lo porta appresso, quindi vive all'interno di questa struttura con tutte le peculiarità del caso, non so, i rapporti con le persone, perché comunque vivi un'intera giornata a stretto contatto con i tuoi collaboratori, con le persone con cui lavori, ma anche e soprattutto con la tua famiglia. Quindi io che ci sono proprio cresciuta, anche se magari mi dice, ma come sei cresciuta nel circo? Sì, io sono nata e cresciuta nel circo, poi da grande ho deciso di fare altre cose, sempre nell'ambito dello spettacolo. Infatti oggi ti trovi qui nel mio ufficio a Milano,
esatto.
Dove organizzo eventi. Sei un po' così contornata da foto, da immagini e da Papà Nando, che anche se non è qui con noi ci segue e sempre, perché è una persona che mi rimarrà sempre vicino per tutta la vita, come tutti i genitori, anche
certo,
quando non ci saranno più. E nulla, dicendo appunto questa cosa, che io sono nata e cresciuta nel circo, ho vissuto una vita fantastica. Perché sono nata, come lo dico sempre con i miei amici, perché spesso parlo del circo ma non lo racconto mai così come lo sto raccontando a te, forse perché nessuno mai me lo chiede, e forse un giorno dovrò fare un libro su questa cosa, perché forse è giusto che venga raccontato per come è in realtà. Io sono nata e cresciuta nel mondo dei balocchi, dove non so, la mia giornata era: mi svegliavo la mattina, andavo a dare da mangiare l'anguria agli elefanti.
No, che figata!
Andavo dallo scimpanzé perché magari giocavo con lui, io abbottonavo la camicetta, lei la sbottonava, no. Giocavamo con i bottoni. E ho imparato a rispettare e ad amare gli animali perché sono cresciuta con loro. Quindi tutto quello che sta avvenendo oggi e su quello che dicono sul circo e su come vengono tenuti gli animali, faccio una piccola parentesi perché anche loro fanno parte del mondo del circo, in realtà è un grosso problema, perché viene raccontato da chi in realtà il circo non lo ha frequentato, ma raccoglie dei manoscritti di persone che hanno letto e scritto.
Ok.
Quindi vengono riportate delle cose di 50 anni fa, di 100 anni fa, che magari oggi non esistono più. Vengono raccontati degli episodi di circhi stranieri che in Italia magari non potrebbero neanche coesistere con il sistema che c'è. Vengono dette cose che si contrappongono a una legge molto importante e ferrea che c'è sugli animali, su come devono essere tenuti. Vengono raccontate cose su animali che in realtà sono addestrati, invece dicono che vengono domati con violenza, quando in realtà gli animali vengono addestrati da cuccioli. Quindi ci sono degli errori di base fondamentali. Io stessa addestravo le colombe, no?
Ok, sì, so di un tuo numero di quando avevi 11 anni, che è stato il tuo primo numero
davanti
che con le colombe, le so tutte, ho studiato.
E poi ho fatto il giro del mondo quelle immagini, perché ero una bimba molto piccola con queste colombe bianche che portavano la pace, ma simbolo della pace. Queste immagini all'epoca fecero il giro del mondo, e da lì io iniziai a fare anche televisione, no? Per questo motivo. Quindi addestrando le colombe, tu dimmi con quale violenza le puoi addestrare, non è che puoi dire se non viene a meno ti do il cibo. E quindi lì vuol dire proprio che tu devi metterti lì a disposizione dell'animale, perché devi cercare di capire cosa vuole lui e devi anticipare di conseguenza gli errori che può fare. Giocare di anticipo vuol dire conoscerli bene, avere un'esperienza incredibile, e poi studiarli, cioè metterti lì e capire con loro, ragionare, perché sei tu che devi arrivare a loro.
Perché loro non possono parlare.
Non possono parlare, ma poi, visto che noi ci siamo, ci mettiamo un po' in una posizione elevata rispetto a loro, anche se non si dovrebbe, perché non è così, dovremmo essere noi, con il nostro linguaggio, con la nostra intelligenza, a riuscire a capire che cosa vogliono loro. Tutte queste piccole cose, sfumature, non vengono mai raccontate. È molto più facile dire, ah, sai, per addestrare una tigre la devi picchiare. Ma quando mai? Le tigri devono essere addestrate da piccole, con calma, con tante, cioè con tanti piccoli momenti durante la giornata, perché non puoi, non so, tipo mezz'ora, poi dopo la riprendi dopo un'altra, perché insomma si stancano, non ti ascoltano più.
Certo.
Cioè, gli animali non è che capiscono.
Possono anche diventare aggressivi, perché le tigri sono tigri, non sono colombe.
Perché non capiscono. Allora, ok, basta, lo facciamo dopo. Quindi tutte queste cose io avrei tanta voglia di raccontarle, ma senza polemizzare, perché non è una polemica la mia, è un racconto veritiero di quello che io personalmente, Ambra Orfei, ho vissuto all'interno della mia famiglia, dove c'era mio padre che addestrava le tigri, mio fratello che lavorava con gli elefanti, io che addestravo i colombi e mia mamma che lavorava con i cavalli. E insieme a mia sorella Gioia e Paride, insieme lavoravamo insieme con i cavalli. Quindi per me gli animali erano proprio il mio contorno, la mia vita quotidiana. Certo. Quando sento dire queste cose è ovvio che mi piange il cuore, perché indirettamente offendono anche me. Io ho addestrato animali, quindi mi sento offesa da quello che viene raccontato. Quindi anche questa parte del racconto sul mondo del circo è distorta. Io vorrei veramente fare molta chiarezza. Purtroppo il circo adesso vive un momento difficile per queste polemiche. Ma il mondo del circo è fatto anche non solo di animali, che adesso cambio come parentesi, ma anche di persone che si misurano ogni giorno contro i loro limiti, perché cercano di fare sempre di più.
Ne so qualcosa, ma partiamo da principio. Che cosa vuol dire essere un Orfei?
Essere un Orfei vuol dire essere legati a un sinonimo di circo, perché se tu dici Orfei è circo.
Lo conoscono tutti.
Vuol dire far parte di una generazione che è arrivata alla quinta generazione, la mia figlia sarà la sesta. Vuol dire avere una storia alle spalle importante, che è stata costruita dai nostri avi e genitori, zii, prozii, prima di noi, e quindi c'è, tra virgolette, una responsabilità di riuscire a portarla avanti nello stesso modo in cui loro l'hanno trattata, con un mondo che cambia, con 3.000 difficoltà, e alcune te le ho appena citate, però la volontà di farlo conoscere. E a questo proposito, visto che mi chiamo Orfei, ho promesso a Papà Nando che avrei portato avanti la cultura del circo e avrei fatto conoscere il circo ai bambini per come deve essere in realtà, ho iniziato con una scuola di circo. Quindi ho una scuola di circo a Milano, così come l'ha mio fratello Paride, proprio per raccogliere i bimbi e insegnargli le discipline circensi, che sono l'acrobazia, l'equilibrismo, l'acrobazia aerea, la mimica, perché comunque per essere un clown devi anche essere attore, e di dare a loro delle nozioni del mondo del circo in un modo completamente diverso da quello che sino a oggi magari gli è stato indicato dai genitori, che a loro volta, magari sbagliando, perché nessuno nasce imparato, hanno magari attinto delle notizie che non erano veritiere. Adesso Orfei vuol dire circo, circo vuol dire trasformazione, perché oggigiorno ci sono circhi come il Cirque du Soleil, che è una nuova forma di spettacolo e ha spopolato non solo in Italia ma nel mondo,
con dei costi esorbitanti,
ma loro cosa hanno fatto? Hanno preso il meglio del circo, il meglio del teatro, il meglio della musica, lo hanno assemblato in una nuova forma di spettacolo che si chiama Nouveau Cirque, e hanno creato questa forma che funziona tantissimo. Ma che cos'è? Non è altro che tanti amici miei, perché molti sono ormai lì, che sono stati raccolti dal Cirque du Soleil, quindi selezionati all'interno di circhi in giro per il mondo, ripuliti dal loro costume, dalla loro musica, dal loro modo di proporsi in scena, e ricostruita la scenografia, la coreografia e la musica. Però la parte tecnica
rimane quella,
rimane
del
quella
circo
che hanno studiato. Certo. Loro da una vita. Quello è quello che voglio fare. Quindi nel mio cuore c'è un progetto, scuola di circo, per insegnare ai bambini cos'è il circo oggi. Dall'altra parte c'è il mio lavoro, che è quello di produrre spettacoli di vario tipo, ma quando posso, se me lo chiedono, con grande onore inserisco anche il mondo del circo, perché è il mio mondo, rimarrà sempre nel mio cuore. È ovvio che, come dicevo prima, essendo la quinta generazione la mia, neanche posso dimenticarmi da dove provengo, ma non lo voglio neanche fare, perché sono orgogliosa di esserlo.
Senti, ma da piccola tu nasci e vieni catapultata, per te quello era già il tuo mondo, cioè tu ti svegliavi la mattina, andavi a dare l'anguria,
sì, quello era l'elefante, poi andavo a studiare, poi dopo quando tornavo da scuola mi preparavo, perché papà mi aveva trasmesso la passione per la giocoleria, quindi io provavo giocoleria, io sono giocoliera e cavallerizza, e poi da mamma invece ho ereditato la passione per i cavalli, quindi facevo un po', univo le due passioni.
Quindi tu vivevi tutto all'interno, cioè per te un mondo esterno esisteva poco o non esisteva?
Esisteva spesso il giorno di riposo, il lunedì, come i ballerini, i teatri, quando non lavori, si andava tutti fuori, non so, a mangiare la pizza piuttosto che a vedere la città che ci stava ospitando in quel momento com'è. Diciamo che la tipologia di come si affronta il luogo in cui vai a lavorare assomiglia molto alle tournée teatrali.
Sì? Però comunque, la tua era perenne?
Io era perenne, io ero sempre in tournée, tranne un mese all'anno, che di solito capitava a giugno, dove ci si fermava, ovviamente ognuno a casa propria, perché ci recensiamo la casa, non è che sono cittadini del mondo, girano di continuo, però hanno una fissa dimora, tutti, dove magari spesso e volentieri ci sono i genitori, i nonni, che non possono più continuare perché fare una vita che è comunque molto complicata.
Logorante, no? Anche perché non è sempre facile.
Esposto a tutto, perché il fatto che tu sia sempre in tournée comunque non è comunque comodo e agevole. Dopodiché, insomma, la vita la affronti così, quando sei giovane è bellissima, perché è come stare sempre in campeggio, no? Quindi c'è una condivisione anche delle cose con i tuoi colleghi, c'è il caffè, da viene per il caffè da me, facciamo due chiacchiere.
Ma
da
come
te.
Funziona? Cioè ci sono delle. Cioè dove si dorme all'interno di un circo
ognuno,
itinerante?
Allora, partiamo dal principio che il circo è costituito da una direzione che ha come proprietà la tenda del circo e tutte le strutture che la circondano, quindi i bagni, gli uffici. I camerini, la scenografia, i tir che trasportano il materiale. Però poi dopo cosa fa? Assume il personale, assume gli artisti, perché gli artisti del circo hanno le tournée che durano 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, dipende, poi dopo vengono cambiate. Okay. Quasi sempre il personale che costruisce, quindi che monta e smonta, quello quasi sempre lo si tiene per lunghe durate, però la compagnia artistica viene cambiata, perché tu quando torni nella stessa città devi avere uno spettacolo nuovo.
Giustamente, sì.
Quindi
certo.
Quando tu assumi il personale, quasi sempre chi decide di fare circo si porta presso la sua roulotte, quindi arriva col suo camper americano, è già tutto organizzato, capito?
Okay.
Quindi ognuno di loro ha la sua situazione personale organizzata da sé. Tu lo accogli all'interno del tuo spazio, gli devi dare la roulotte, la luce, l'acqua per la roulotte, cioè tutto quello che ha necessità per far funzionare la roulotte. Però, diciamo, il camper americano, quello che vuoi tu, roulotte, caravan, come lo vuoi chiamare, di solito è di proprietà dell'artista.
Ah, ok, non lo sapevo.
Quindi
questo.
Ognuno,
è una cosa nuova.
Chi lo sa, non lo sa nessuno.
Non lo sa nessuno,
tutti
infatti.
Pensano, vivranno tutti quanti insieme.
Hanno comune, io pensavo, io nella mia assoluta
perché
ignoranza.
Perché così lo vedi nei film, così te lo vengono... Così ti viene descritto da chi fa film e se lo inventa perché non lo ha vissuto. E magari viene descritto il circo dell'Ottocento, magari una volta, 100 anni fa, forse era così, ma non lo è più ora. Cioè ora si va in giro, immaginati quando vai a fare i film, ognuno c'ha il suo camper,
certo.
Super mega attrezzato, sono tutti comodi e tranquilli. Quindi ognuno sta a casa propria. Nella sua roulotte, alla sua famiglia, mangia per conto proprio, va a fare lo spettacolo, poi ci sono dei momenti in cui magari ci si incontra, prima dello spettacolo, 10 minuti, mentre ci si prepara, ci si scalda nel camerino dove c'è lo spazio per scaldarti, perché prima di fare l'esibizione anche puoi entrare,
se no ti spacchi
tutto,
no?
Questo magari nessuno lo sa, però anche i circensi sono
come atleti. Nella danza sono
come
atleti, devono allenarsi tutti i giorni, tante ore
alla
al giorno
mattina. E anche lì ci sono
mattina.
Gli orari,
okay.
Perché c'è chi si allena perché deve fare il trapezio, quindi deve montare la rete, e c'è chi invece si allena perché deve fare l'acrobazia con le ruote.
Okay.
Quindi
avete degli slot.
Le due cose si cozzano. Eh sì, certo.
Okay.
Montare la rete la mattina dalle 8 alle 10, poi dalle 10 alle 11 possono provare tutti coloro che vogliono usare la pista. Poi chi ha gli animali, ovviamente si dà precedenza agli animali, quindi alla mattina presto perché non fa caldo, vengono provati gli animali, vengono fatti girare i cavalli, dopodiché gli artisti possono montare le proprie attrezzature e quindi c'è un orario per ogni cosa.
Gli animali invece, scusami, sono di proprietà del circo?
No, non è detto.
Non è detto,
no,
okay, anche questo. Vedi,
la maggior parte, per esempio, abbiamo avuto, ecco qui, spezzo una piccola lancia a favore. Abbiamo avuto purtroppo un lutto in questi giorni, un domatore è stato ucciso da 4 tigri. Premetto che anche lì è stato detto che era all'interno di un circo della famiglia Orfei, ma non era proprio della famiglia Orfei che tutti pensano di trovare, tipo okay. Moira Orfei, Liana Orfei, è una, diciamo, Orfei, perché lo è, che però non è legato a quello che la gente si immagina di okay, vedere.
Quindi, se perché è una famiglia molto grande.
È una famiglia molto grande e alcuni magari non fanno neanche i circensi ma utilizzano il cognome che è Orfei per altri scopi e in questo caso era stato proprio utilizzato come affitto di nome.
Okay.
Quindi se ti devo dire era un circo Orfei perché non posso dire che non lo sia, la persona che l'ha affittato il nome Orfei ce l'ha. Il problema è che magari tutti pensavano fosse Moira, Nando, Liane, Rinaldo, no.
Ok,
sono loro. Questo signore, tra l'altro, è stato è arrivato all'interno di questa struttura con le proprie tigri.
Ok, perché anche in questo caso si possono portare, cioè nel senso, no, un artista può avere.
No, no, allora gli artisti quasi sempre, anche quelli di animali, sì? Si portano i propri animali. Quindi okay, non è detto che sia di proprietà del direttore.
Quindi tu avevi i tuoi animali, perché i miei, la famiglia Orfei aveva i suoi.
Però spesso e volentieri avevamo a contratto degli artisti che avevano degli animali che facevano, non so, il numero con i leopardi, piuttosto okay, che i cagnolini o i cavalli in un modo particolare. Quindi tu sai che esistono, ci sono delle agenzie che li propongono con gli agenti
okay,
e tu gli fai il contratto stagionale come potessi fare a un acrobata. Colui che viene contattato dalla struttura arriva con la propria struttura, con i propri animali, con tutto quello che serve per poterli esibire e quindi non è detto che siano del circo.
Okay.
Quindi tante volte il circo si prende anche la colpa di azioni fatte da domatori, tra virgolette, addestratori, che magari hanno fatto degli errori. Ma questa la gente
però
non
lo sa. Sotto il tendone, per
è
esempio.
Sotto il tendone, Orfei è colpa degli Orfei, capito? Okay. Quindi adesso purtroppo c'è già un difetto di forma di cognome Orfei che purtroppo viene utilizzato e non è proprio sempre quello che la gente si aspetta di vedere. E poi per di più ci sono degli artisti, come è accaduto in questo fatto, cioè lui era proprietario di queste tigri. Si è chiesto di essere, insomma, ospitato per un po' di tempo per fare delle prove e ahimè è successo il fatto. Quindi a me è dispiaciuto molto perché tra l'altro è una persona che conoscevo, una persona eccezionale, una bravissima persona e anche lì non ti dico che cosa non hanno detto di lui, è finito di maltrattare gli animali, se sarà ucciso perché li avrà picchiate queste si saranno rivoltate, ma non è vero. I felini sono come dei gatti, però all'ennesima potenza, no? Magari è un gesto di stizza, sono nervose tra di loro, se magari possono discutere tra di loro, tu sei in mezzo, cerchi anche di dividerti, prendi una zampata, ma la
certo,
zampata di una tigre
non è
la zampata
di
un gatto,
certo,
cioè, già quello del gatto ti lascia il segno.
Questo è un gatto gigante.
Il gatto ha 3 cm di zampa, la tigre ne ha 30, capisci?
Certo.
Forse anche 40,
certo.
Quindi alla fine ti lascia il segno e se ti prende nei punti vitali, che possono essere il collo, ti uccide al momento,
certo,
quindi basta un attimo e questo è accaduto, a me dispiace, quindi è. Però questo per farti capire ancora una volta polemiche, circo, gli animali e io che mi ritrovo in mezzo perché vivo al di fuori del circo ormai da anni, faccio un altro lavoro come ti ho detto, a un'agenzia di eventi, mi trovo a dover ascoltare tutte queste polemiche inerme perché non so come fare, perché qualsiasi cosa tu dica vedrai scatta la polemica, perché comunque ormai c'è questa idea complessiva. Il circo ormai ha preso questa piega purtroppo negativa perché è fatta da gente semplice che doveva difendersi molto tempo prima. Adesso ormai la polemica è avanzata a tal punto che prima di fare ordine ci vorrà molto tempo. Per adesso prenderanno solo che botte perché ogni cosa che si dica è sempre contro di loro. Io spero, la mia fiducia e nel mio progetto è quello di riposizionare il circo nella giusta locazione a favore dei bambini come lo è sempre stato, senza animali, perché comunque abbiamo, cioè, una cosa che io penso nella mia esperienza è che se il pubblico non gradisce più un determinato tipo di spettacolo non lo fare più, punto. Questo non vuol dire che però devono dire che tu maltratti gli animali, cioè
certo,
gli animali non devono più lavorare, ben venga, non li facciamo più lavorare. Troveremo una locazione anche per loro, perché animali che sono stati con l'uomo per una vita fanno anche fatica
a reinserirsi, non si possono reinserire,
devi
certo,
anche trovare il modo di far sì che questi continuino a vivere nel modo in cui vivevano senza scioccarli, perché poi animali nati in cattività da genitori che erano già con te, è ovvio che si troveranno male a fare tutt'altra cosa se non li integri piano piano. Però l'idea è di fare quello che il pubblico vuole. Il pubblico vorrà un circo diverso, già c'è, perché Cirque du Soleil ha dato questa svolta e io sto seguendo quella scia. Però con il cuore sempre a favore del mondo del circo, perché ritengo che sia ancora uno spettacolo pulito, fatto per le persone. La gente che ci lavora è gente pulita, ci sono ancora grandi valori sulla famiglia, rispetto per le persone anziane. Quindi non dobbiamo perdere oppure offuscare tutti questi valori da altre cose che magari sono state create con delle basi che non sono poi così veritiere come dovrebbero essere.
Volevo parlare di donne, sì. Perché allora, la danza classica, io nasco in un ambiente di danza classica per cui uno spettacolo di danza classica, quando c'è un passo a due per esempio, la donna ha il suo ruolo, che è un ruolo un po' più elegante, poi abbiamo il ruolo dell'uomo che ha forza fisica, è canonizzato in questo modo dall'alba dei tempi, da quando esiste la danza classica. Mi chiedevo se anche nel circo c'è questo tipo di divisione oppure è strutturato in maniera diversa.
Guarda, nel circo possiamo dire che è il pioniere della donna nelle mansioni anche un po' mascoline, okay. Perché da una vita le donne al circo hanno sempre fatto il mestiere che fanno gli uomini,
okay.
Sia nel montaggio, nell'organizzazione, sia nella messa in scena.
Montaggio che cosa intendi?
Montaggio delle proprie attrezzature, perché ci sono, okay, delle acrobate donne che si, okay, montano le proprie attrezzature come fossero degli uomini,
okay.
Quando dico attrezzature vuol dire che devono montarsi il trapezio, devono agganciarlo, devono tirare i cavi, funi, mettere in sicurezza,
wow,
le cose,
okay.
Quindi hanno la stessa abilità che può avere un uomo. Quando, per farti capire, non sei abituata a vedere sulle impalcature le donne che fanno i lavori da uomo, non so, tipo,
certo,
da bianchino,
certo,
vedi che sono,
certo,
tutti imbragati, no?
Certo.
Lo vedi fare dagli uomini,
esatto,
no?
Esatto.
Invece al circo lo fanno le donne da una vita, quindi mi chiedo come mai ancora fuori non lo stiano facendo, però in questo caso il circo è all'avanguardia. E anche nella messa in scena le donne hanno dei ruoli a volte di forza, perché ci sono le donne porteur. Quello che tu dici,
okay,
cioè noi abbiamo i ruoli, c'è l'agile, che è colui che vola, e il porteur,
okay,
che è quello che catch, che prende.
Okay.
Questo negli uomini volanti, nella truppa acrobatica a terra c'è l'agile che fa il salto mortale e il portore che lo prende sulle spalle.
E ci sono anche le
donne
portore. Okay.
Sì, raramente si invertono i ruoli, cioè chi è portore fa il portore. È come in una partita di calcio, il portiere fa il portiere, il centravanti fa il centravanti, cioè non li cambi,
okay,
i ruoli.
Okay.
Il portore è il portore, l'agile è l'agile, poi c'è colui che fa la sicurezza che fa solo quello. Cioè non ti
che
sembra...
controlla che... Okay, ok.
Quasi sempre così.
Ma
ognuno non cambiano mai.
Mi stai aprendo un mondo
perché
fighissimo.
Ognuno ha la sua e la deve imparare bene.
Certo.
Non puoi fare, non ti puoi improvvisare. E poi c'è anche una questione fisica, il portore deve essere piazzato, bello, forte,
abile,
potente,
cioè, okay,
perché deve tenere il peso di un'altra persona, e l'agile deve essere leggero, perché deve volare veloce,
okay,
quindi essere corto e leggero, veloce perché deve girare velocemente i salti mortali.
Certo.
E agile perché spesso il portore magari ne deve tenere due o tre.
Sì, uno sopra l'altro, certo.
Può,
okay,
succedere,
sì,
no?
Certo.
Questo vale anche per le donne, ci sono dei numeri, delle attrazioni, delle performance, chiamiamole così, cerchiamo di evolverci nel linguaggio, che vengono fatte da donne che sono porteur da una vita e lo fanno molto bene.
Hai mai pensato un giorno dicendo, perché molto spesso quando si ha questa responsabilità sulle spalle, no, mia mamma e papà avrebbero sempre pensato per me, gli sarebbe piaciuto che io avessi continuato a fare la ballerina o comunque... Non è stato il mio destino, anche se mi sarebbe piaciuto molto. Hai mai pensato un giorno dicendo, ma chi me lo fa fare? Io non la voglio più fare questa roba. O non ti è mai neanche balenato per la testa?
Allora, no. Diciamo di lasciare definitivamente lo spettacolo in genere, mai. Ovvio che ogni tanto le frustrazioni ci sono, perché non riesci magari a ottenere il risultato che vorresti. Quindi hai un momento in cui dici, no, ma a me non me la sento più, perché è una sfida continua. La performance circense, cioè tu devi sempre dare il meglio di te e
cercare di raggiungere la perfezione.
La perfezione,
allora,
è sempre
danza,
un attimo
sopra.
In là, sopra. A un certo punto, quando non riesci più ad andare oltre, o fai tipo un po' di yoga, dici ok, basta, ho fatto quello che potevo e mi va bene così, oppure hai momenti di frustrazione perché lì capisci che non sei più diciamo costruito per l'impossibilità.
E certo, per perché il corpo ha dei limiti a un certo punto.
E quindi lì ti vengono i dubbi, però non ho mai avuto il dubbio magari di lasciare il circo, magari di non fare più acrobata a cavallo piuttosto che quello, in qualche volta mi è capitato in momenti lì, però ovvio che poi dopo ritorni nel tuo mondo e ti piace. Io avrei fatto da piccola, però ho sempre, se non avessi fatto il circo, ecco, diciamo così, vabbè, una cosa la sto già facendo ora perché mi è sempre piaciuto fare la regista, produrre le cose, quindi in realtà mi sono organizzata al mio futuro, perché non puoi fare l'artista per tutta la vita, no? Qui invecchi, soprattutto per le donne, ahimè.
Esatto.
Qui ritorniamo al mondo delle donne, no? Che sono sfortunate.
Perché c'è un po' di apparenza anche nel mondo delle donne, c'è un po' tanta apparenza.
Perché poi alla fine la donna di 50 anni, se fai presentatrice, è già vecchia, se il presentatore di 50 anni va avanti nella vita. Questa è l'apparenza. Comunque è ancora molto maschilista questa cosa. Quindi mi sono detta, perché non organizzarsi in caso in cui sarò un po' più grande, che magari è, e mi sono costruita la mia società e vado avanti così. Però se non ci fosse stata questa alternativa, cioè questa mia dimensione, avrei fatto la... Guarda, ti dico una roba che... No, l'astronauta.
L'astronauta? Ti sarebbe piaciuto fare l'astronauta? Ma sì. Dai.
Io sono sempre stata attratta dal mondo, dallo spazio, dal futuro, da tutto ciò che non è su questa terra, perché ritengo che ci siano altre forme di vita fuori dalla nostra galassia, chiamiamola così, dalla Via Lattea, e quindi da piccola sono sempre stata attratta da queste cose. Se avessi dovuto scegliere, avrei scelto di fare l'astronauta.
Io avrei altre 200 domande da farti, perché questa cosa mi ha aperto un mondo, ma lo sapevo già che sarebbe stato così, infatti per quello c'era tutta la mia emozione, ma chissà, magari ci saranno altre occasioni anche con più calma. Innanzitutto grazie mille Ambra per aver accettato il mio invito, per avermi ospitato qui, e spero che questa puntata vi sia piaciuta. Noi ci sentiamo in un'altra puntata del podcast. Ciao
ciao.